cercato di preparare qualcosa, ecco, più così, un po' perché appunto affezionato a San Luigi da Montfort e così un po' appassionato. Vorrei partire dal titolo che padre Alfio mi ha dato per questa conferenza. Montfort, come vedete anche dal programma del libretto, San Luigi Maria da Montfort, predicatore pieno della parola di Dio. Da dove viene questo titolo? Ci sono alcuni numeri della regola manoscritta di San Luigi, che aveva preparato una regola per i missionari che sognava, e che poi quando è morto in realtà erano pochissimi, erano due padri e qualche fratello che poi hanno avuto sbandamento dopo la sua morte, così, però ecco, dopo è rinata il gruppo e adesso anche noi siamo frutto di questa congregazione. Nella regola manoscritta che Montfort appunto aveva preparato per i suoi missionari, ci sono alcuni numeri dove lui descrive come devono essere i missionari che desidera, in particolare i numeri da 60 a 65. Non li leggo tutti, ma leggo qualche brano qui e là di questi numeri che secondo me sono un po' i capitali per noi montfortani di questa regola. Dice così al numero 60: il ministero della predicazione della parola di Dio è il più vasto, salutare e difficile di tutti. Perciò i missionari si dedicano costantemente allo studio e alla preghiera per ottenere da Dio il dono della sapienza, tanto necessario ad ogni vero predicatore, per conoscere, gustare e far gustare la verità alle anime. Nulla è così facile come predicare e predicare alla moda, ma è cosa difficile e sublime predicare all'apostolica, parlare come il saggio secondo conoscenza o come dice Gesù Cristo dalla pienezza del cuore. Su 1000 predicatori, e potrei dire 10.000 senza mentire, se ne trova appena uno che abbia questo grande dono dello Spirito Santo. La maggioranza ha soltanto la lingua, la bocca e la sapienza dell'uomo. E poi continua. Al numero 61 dice: invece, appena un predicatore pieno della parola e dello Spirito di Dio apre la bocca, tutto l'inferno suona l'allarme e muove cielo e terra per difendersi. Comincia allora una sanguinosa battaglia tra la verità che passa attraverso la bocca del predicatore e la menzogna che esce dall'inferno. Tra quegli uditori che per mezzo della loro fede diventano amici di tale verità e quelli che per la loro incredulità diventano seguaci del padre della menzogna. Un predicatore di tale tempra divina, con le sue parole di verità, anche se lette con semplicità, muove un'intera città e tutta una provincia per mezzo della guerra che vi suscita. Voi capite bene che se queste sono le regole per i missionari montfortani della Compagnia di Maria, leggendo con attenzione quanto Montfort scrive, noi troviamo qui il suo ritratto. Lui era così. È lui innanzitutto l'uomo pieno della parola e dello Spirito di Dio. Da qui viene il titolo. Ecco, parlando degli altri, Montfort presenta se stesso. Allora, ecco, il titolo che abbiamo dato a questo incontro viene proprio da una frase scritta da San Luigi nella sua rete. E come scoprire questa pienezza della parola di Dio in San Luigi? Abbiamo molte strade, così ne percorro tre o quattro. Innanzitutto leggendo le biografie, cominciando dalle più antiche. La più antica è stata scritta 8 anni dopo la morte, 1724 noi la chiamiamo il Grandet, era un prete che ha scritto questa biografia. Due volte nella sua biografia descrive il Montfort dicendo, per esempio quando parte per Roma e passa anche a Loreto, dice: Grignon partì per il viaggio verso Roma all'inizio del 1706 a piedi, a digiuno, senza soldi, deciso a chiedere l'elemosina durante il viaggio, abbandonato alla divina provvidenza, portando con sé la Bibbia, il breviario, un crocifisso, il rosario, un'immagine della Madonna e un bastone. Quindi la Bibbia, la parola di Dio, faceva parte del suo bagaglio, piccolo bagaglio che aveva. Ancora più avanti, nella stessa biografia, il Grandet dice: la Bibbia, il breviario, il rosario e il crocifisso sono sempre state le provviste, abbandonate per il resto alla divina provvidenza. Questa descrizione è passata nell'iconografia di San Luigi da Montfort. Quando Montfort viene pitturato o descritto da qualche parte, questa è un po' differente, questa statua riprende il Montfort che c'è nello studentato di Roma, il mosaico del padre Leini, è presente il trattato, non la Bibbia, ma abitualmente il Montfort è descritto con il bastone, che finisce con la croce, con la statuetta della Madonna, il cappello sotachea, come si dice in bergamasco, non sulla testa per rispetto a Dio, poi un tascapane da cui spuntano due o tre libri, la Bibbia, il breviario e il libro suoi dei cantici. Se voi guardate nella basilica qui vicino a noi, il secondo e il terzo altare a destra ci sono dei quadri che rappresentano il Montfort. Il quadro centrale, quando il Montfort arriva a Loreto, si intravede questo tascapane, però è chiuso, qui è chiuso, non si vede cosa c'è dentro, se qualcuno dice più tardi, però come ci dice Grandet c'era la Bibbia dentro. La Bibbia per il Montfort è compagna di viaggio, è parte dell'equipaggiamento del missionario, è un testo che legittima il suo modo di fare, è un libro anche che egli usa per la sua strategia missionaria, per realizzare quanto ha in mente, anche nella sua materialità di libro. E abbiamo due episodi a questo riguardo per farvi vedere l'importanza proprio del libro in se stesso, non dell'idea Bibbia, dell'idea parola di Dio, ma libro, e libro bello, libro bello. Ci sono due episodi tra gli altri della sua vita secondo me significativi. Uno viene riportato qui nel libretto preparato da padre Alfio. È la famosa missione di Gilbert Champlain, due o tre mesi prima di morire, nel febbraio 1716, fa una processione per iniziare la missione, ha finito in un paese, lasciando quel paese partono in processione, facendo portare sotto il baldacchino, che si usa il giorno del Corpus Domini, il baldacchino dove il sacerdote porta l'ostensore, il baldacchino con delle persone che portano delle candele accese, portano in processione il libro della Bibbia molto ben rilegato, quindi un bel libro della Bibbia. Lo fece portare sotto un baldacchino fino alla chiesa dove la missione stava per iniziare. È lo stesso onore quindi riservato al Santissimo Sacramento. Presenza che sarà ribadita poi dal Vaticano II, ma qui siamo nel 1700. Il Vaticano II ribadirà questa importanza della parola di Dio, vi ricordate tutti l'intronizzazione del libro dei Vangeli nell'aula del concilio nella grande basilica di San Pietro, quando ci sono i sinodi, così sempre viene intronizzata la parola di Dio. Nelle liturgie quando partecipiamo alle liturgie dei nostri vescovi o vediamo quella del Papa, vediamo l'importanza che si dà al libro dei Vangeli, l'Evangeliario, un libro apposta, ben ornato, con delle perle, con delle pitture, con delle... ecco, che viene incensato, ci si alza in piedi, il sacerdote lo bacia, la venerazione del libro stesso che contiene la parola del Signore. Il Monforte aveva già fatto questo. L'altro episodio della sua vita, che penso faremo anche noi questa sera in maniera magari più ridotta così, ma abbiamo fatto altre volte, mi ricordo i primi 2 anni che abbiamo fatto appunto il convegno qui, celebrando la consacrazione, abbiamo ripetuto questo gesto. Quando Monforte faceva la consacrazione, chiedeva a tutti i partecipanti di venerare il libro dei Vangeli, no? Attraverso un bacio, attraverso il toccare, un inchino, così via. Poi si aspergeva con l'acqua benedetta e per terzo baciava la statuetta della Vergine. No? Così descrive il biografo questa celebrazione della rinnovazione delle promesse battesimali e della consacrazione. Un diacono, rivestito di sacri paramenti, portava il Vangelo camminando prima del clero con 2 candele accese. Arrivata alla balaustra, cantava il Vangelo del giorno. Monfort predicava, giunto all'ingresso centrale della chiesa, si sedeva su una poltrona con il Vangelo aperto sulle ginocchia. Quanti avevano partecipato alla processione, prima di entrare si mettevano in ginocchio per baciarlo e dicevano: credo fermamente a tutte le verità del Santo Vangelo di Gesù Cristo. Verso la fine del Vangelo, del discorso, poneva qualche domanda al diacono che teneva il Vangelo tra le mani, chiedendogli per esempio se ci si poteva salvare in tutte le religioni. Alla risposta negativa gli veniva ancora richiesto quale la norma doveva essere osservata dal cristiano per meritare la felicità eterna. Il diacono, mostrando il Vangelo, rispondeva: ecco la regola di tutti i cristiani. Veniva portato il libro del Vangelo al predicatore, che lo prendeva in ginocchio e, ponendolo sul petto e messosi in piedi, predicava in modo tanto paziente da far sciogliere tutti in lacrime. Ecco, forse a noi non impressiona più di tanto tutto questo, perché, come accennavo prima, siamo abituati a vedere gesti di venerazione per il libro dei Vangeli, per la Bibbia, anche magari anche nelle nostre case c'è un piccolo angolo dove c'è la Bibbia aperta, la statuetta della Madonna, un lumino, è capitato in diverse case di entrare e trovare questo. Ma se noi collochiamo il Monfort nel suo momento storico, questo ci veramente ci meraviglia. Qual è il momento storico del Monfort? Siamo dopo il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento è finito nel 1563, quindi sono 140 anni che ancora gli influssi del Concilio si sta realizzando. E precisamente siamo nel tempo della Controriforma. Cioè, cosa vuol dire? Le posizioni che adottano le autorità cattoliche si comprendono prima di tutto come opposizione contro la Riforma. La Riforma erano i protestanti. Allora tutto viene un po' visto in opposizione alle pratiche dei riformati. E gli insegnamenti dei protestanti sono spesso interpretati come cattive letture dei testi biblici. C'era un po' questo, no? Quando ci sono delle difficoltà, si vede tutto attraverso quella difficoltà. Qualsiasi testo uno fa, hai visto, ha fatto così perché c'era con me, e anche se le intenzioni sono le più sacrosante e le più sante, io interpreto sempre un po' a mio modo le cose, no? Pensando che quello ce l'ha con... Allora era un po' così anche in quel momento storico. tutto quello che i protestanti facevano non andava bene e veniva appunto, dice, fanno così perché hanno letto male la Bibbia. E allora ecco che la lettura della Bibbia, andiamo verso degli assurdi, che però era un po' così, la lettura della Bibbia appariva come il distintivo degli eretici. I protestanti leggevano e leggono molto la Bibbia, però questo adesso lo diciamo positivamente, per cui anche i loro esegeti sono diventati i nostri maestri e ci hanno aiutato molto a scoprire la Bibbia, ma a quei tempi si vedeva piuttosto male e si è fatto di tutto un erbo un fascio. Se loro leggono male la Bibbia, allora cosa bisogna fare? Attenzione a leggere la Bibbia. Allora proibizione di leggere la Bibbia. L'indice romano, che era una lista di libri proibiti per i cattolici da leggere, fu pubblicato per la prima volta nel 1564. Era preceduto da una serie di regole. La quarta regola diceva che per possedere e leggere una Bibbia bisognava avere l'approvazione del vescovo, dopo che questo aveva consultato il parroco o il confessore della persona. Io mi ricordo questo, non perché c'era nel 1564, ma perché da bambino un mio zio religioso gesuita mi regalò una Bibbia per i fanciulli. Mia mamma restò scandalizzata e la mattina dopo andò a chiedere al parroco se potevo leggerla o no, perché era proibito avere la Bibbia. Non sono molto vecchio, anche se c'è Piazza San Pietro qui, ma ecco, quindi avevo 10 anni, quindi eravamo nel 1965 più o meno. Eppure c'era un po' questa mentalità. Quindi, dopo gli do il numero di telefono. E per dire, no, che la Bibbia era lontana dalle persone, era lontana dalle famiglie. Anche se la Francia, bisogna dirlo, per certi movimenti laicali, per certi avvenimenti, aveva conservato una certa indipendenza e i laici avevano letto e potevano leggere la Bibbia, anche in traduzione, tanto è vero che Monfort usa un'edizione della Bibbia tradotta in francese, famoso maestro del Sassi, un'edizione della Bibbia in francese, che altri avevano. Però, nonostante che appunto la Francia fosse un po' particolare e con queste particolarità, meraviglia sempre questo uso, questa venerazione del Monfort. Non solo, sorprende come lui insiste e consiglia la lettura a tutti, come consigliava la comunione quotidiana a quei tempi ancora, così consiglia la lettura a tutti. In un cantico, il 139, che si intitola Regolamento per un uomo convertito nella missione, quindi che cosa deve fare un uomo che si è convertito nella missione, alla strofa 56 dice così, parla il convertito, il primo capo. Leggo la scrittura, i libri di pietà, la cui dottrina sia pura e piena di carità, non per gustarne il linguaggio, ma per essere più saggio. Quindi prima legge la scrittura, poi i libri di pietà. Questo è un consiglio molto, molto alto. Allora abbiamo visto la biografia, abbiamo visto l'iconografia, abbiamo visto due fatti della sua vita. Però penso che la strada maestra per scoprire come Monfort è pieno della parola di Dio e percorrere le sue opere, i suoi scritti. È una continua citazione, è una continua referenza, è una continua assonanza della parola di Dio. Sia nell'edizione italiana che la traduzione di quella francese, ci sono in fondo degli indici molto interessanti. Uno è l'indice biblico, cioè delle referenze, delle citazioni che si trovano nella Bibbia, negli scritti di Montfort. Allora sono ben 16 pagine su due colonne, quindi sarebbero 32 pagine di citazioni. Però sorprende che prima di iniziare chi ha curato il libro dice così: sono riportate le citazioni testuali e le reminiscenze bibliche più caratteristiche, senza la pretesa di segnalare le allusioni innumerevoli presenti in tutta l'opera del Montfort. Quindi ci sono le più evidenti, quelle citazioni proprio un po', come si dice, letterali, ma certe tante non sono citate, se no bisognava fare un altro libro apposta, no? Quindi innumerevoli, sono, ripeto, 16 pagine di citazioni su due colonne, sono tantissime. Montfort cita 57 libri della Bibbia su 73. Sono 73 libri della Bibbia, Montfort ne cita 57, 33 dell'Antico Testamento, 24 del Nuovo. Dei Salmi ne cita 62. Montfort cita perfino la lettera di Giuda, che è un biglietto, il biglietto di Filemone, che non ha neanche i capitoli, perché è un biglietto proprio, cita anche quello. Di preferenza Montfort cita i libri sapienziali per l'Antico Testamento e i Vangeli con le lettere di Paolo nel Nuovo Testamento. Le citazioni sono generalmente in francese, come vi dicevo prima, oppure in francese seguito dal latino, oppure dal latino seguito dal francese. Comunque c'è sempre il francese. Come cita il Montfort la Bibbia? Chi conosce un po' le opere sa come fa Montfort. Un metodo è la parafrasi, cioè prende un versetto di un testo e lo ripete come un ritornello, sviluppandolo, ogni volta che lo ripete ne sviluppa un senso, poi un altro, ripetendo sempre lo stesso versetto. È così, per esempio, la lettera agli amici della croce, che non è altro il commento del versetto di Matteo: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Poi comincia: se qualcuno vuole venire dietro a me, e così sviluppa. Anche il piccolo testo agli associati della Compagnia di Maria, che è un testo appunto ancora legato a noi missionari monfortani, non è altro che il commento al versetto di Luca 12,32: non temere, piccolo gregge, perché al Padre tuo è piaciuto di darti il suo regno. Non temere viene ripetuto continuamente per sei volte, fino a quando dice: non temere è troppo poco, egli vuole che tu speri da lui grandi cose. La preghiera infuocata, che forse conoscete tutti, no? Questa preghiera veramente infuocata con la quale chiede i missionari della Compagnia di Maria, anche qui, anche se c'è una struttura un po' più complessa, però c'è un ripetere continuamente di ricordati, memento, ricordati Signore della comunità che ti sei acquistato nei tempi antichi. Questo ricordati viene ripetuto 14 volte. Quindi è un modo di leggere la scrittura che è legato un po' al modo dei padri della Chiesa, quando dicevano appunto un testo bisogna leggerlo e rileggerlo, fare come le mucche che gnam 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 mangiano, poi si mettono sotto una pianta all'ombra e ruminano, cioè tirano su di nuovo l'erba e la digeriscono. Così dobbiamo fare noi, non leggere tante pagine, ma un brano leggerlo, rileggerlo per sentire il gusto, come fanno gli intenditori di vino che non prendono il bicchiere di vino blu, ma lo tengono in bocca, sentono. Quando vado a casa mia, il mio papà ogni tanto, adesso un po' di meno perché non sta tanto bene, ma andava giù in cantina a prendere qualche bottiglia di quelle buone e dopo io facevo blu. Ma non bisogna berlo il vino, dice, non bisogna berlo così. E papà, io ho sete, gli dicevo, bisogna gustarlo, bisogna gustarlo, ed è vero. Senti che c'è dentro quel tipo di uva, senti che c'è quella, io dico sì, sì. Però loro che se ne intendono, è così. Allora, uguale la parola di Dio, non fatecelo un po' così. Un altro modo che Monfort con cui presentava il messaggio della Bibbia era quello di prendere un fatto della Bibbia e di spiegare a suo modo usando dei personaggi. Classico è l'esempio del trattato Rebecca e Giacobbe. Prende la storia di Rebecca e Giacobbe per presentare la storia dei consacrati, dei riprovati e così via, no? Il paragone tra Esaù e Giacobbe, cioè, è bello tutto quel blocco di numeri del trattato da 183 a 212. Se voi appunto anche sfogliate solo l'amore dell'eterna sapienza, il trattato, il segreto di Maria, vedete quante citazioni ci sono, sono riportate o nel testo stesso o in nota. Allora questa materialità rivela che Monfort è pieno della parola di Dio. Però questa materialità, cioè questo uso sovente, spesso, sovrabbondante della parola di Dio, rivela anche qualcosa di più. Rivela come Monfort fosse veramente nutrito dalla parola di Dio. Le sue citazioni non sono un fatto culturale, non sono per farsi vedere o, come diceva lui, alla moda, come stigmatizza nella regola manoscritta. Egli è veramente pieno della parola di Dio e la sua pienezza trabocca. Dice il padre Olivier Mer, padre francese che sta con noi via Roma, la studia provincia Venezia, citando la scrittura, Monfort espone il Cristo. Esporre non è dimostrare o spiegare. Egli non commenta la scrittura, né vuole impartire una lezione di cristologia. Esporre significa prendere il senso eucaristico, cioè mostrare Cristo, presente nell'Eucaristia con rispetto religioso, è un fatto di adorazione. È come chi porta a forza di braccia e davanti a tutti il Cristo perché lo si veda. Poi si nasconde, si eclissa, si inginocchia e si ritira per non distrarre chi sta alla presenza. Allora tutte queste citazioni che Monfort fa sono per presentare Gesù, per far conoscere la sapienza, per esporre Cristo sapienza. E Monfort non osa mischiare parole sue a quelle dello Spirito Santo. nel libretto dell'amore dell'eterna sapienza, ben 4 o 5 volte dice questo ritornello: mio caro lettore, non ho voluto frammentare la debolezza del mio linguaggio all'autorità della parola dello Spirito Santo. Poi al numero 20 la stessa cosa, al numero 52 ancora. I piccoli commenti che lui fa sono solo come il leggerissimo filo di metallo prezioso della lunetta dello stensorio. Avete presente lo stensorio? Perché l'ostia stia in piedi, la si mette in quella che noi chiamiamo la lunetta, che non si vede, perché è piccolissima, però è preziosa, è d'oro per mantenere il pane eucaristico in piedi, perché lo si possa vedere. Ecco, le note che il Monfort fa, quello che scrive, per il suo libro, è proprio per presentare, cioè presentare, non per commentare, non per coprire. Sta ai margini, sta ai bordi del testo sacro per mostrarlo senza disturbare l'ostensione. Monfort espone così Cristo sapienza, o meglio, lo innalza come edificava i calvari e le croci di missioni sulle piazze pubbliche, all'ingresso della città, agli incroci delle strade, lunghi percorsi in cima alle colline, gli stessi luoghi dove la sapienza ama, dove sta la sapienza mentre invita gli uomini. Quindi tutto l'uso che Monfort fa della Bibbia, l'uso materiale, non è altro che per presentare il Cristo. Questo è il cuore, non è una questione di io ho studiato a Roma, io ho studiato di qui, allora ho nel mio portafoglio 7 lauree e so quante cose, no? No, no, no. Ancora per il Monfort, la Bibbia, quel bellissimo testo che è stato riportato nel pieghevole delle iscrizioni ed è stato riportato anche nell'ultima pagina del libretto. Io però voglio leggervelo tutto, è il numero 65 dell'amore dell'eterna sapienza. Questa bellezza eterna e regalmente amabilissima ha tanto desiderio dell'amicizia degli uomini che per conquistarsela ha composto un apposito libro in cui manifesta il proprio valore e i desideri che sente di loro. Il libro è come una lettera di un'innamorata all'amato per guadagnarne l'affetto. I desideri per il cuore dell'uomo ivi manifestati sono così premurosi, le domande d'amicizia così tenere, le voci e i voti così amorevoli, che a sentirla non la si direbbe regina del cielo e della terra, la direste bisognosa degli uomini per essere felici. Guardate, sono parole stupende. Quando si descrive Monfort che era duro, che era la lettera, di un innamorato all'amata per guadagnarne l'affetto. Riprenderemo questo numero oggi pomeriggio, per come noi avvicinarci alla Bibbia, noi consacrati. È una lettera dell'innamorato per conquistare il cuore dell'innamorato, viceversa. Adesso noi arriviamo di email, viviamo di messaggini, ma quando si prende una lettera di carta, una cartolina, fa sempre molto piacere. Gli email sono freddi, tutti uguali, ma una bella cartolina, non so, con la Torre Eiffel, con di qui, con di là, e poi le parole, poche parole che ci sono, è sempre qualcosa di bello. La lettera dell'innamorata all'amato per guadagnare l'affetto. Leggendo la scrittura, Monfort contempla la sapienza, Cristo che cerca l'uomo e così prepara il suo incontro. Monforte ha questa idea leggendo tutta la scrittura. Cristo cerca l'uomo e nel cammino della scrittura, noi chiamiamo la storia sacra, noi vediamo proprio questo Dio alla ricerca dell'uomo come l'uomo in quella vita. Questo è il senso soprattutto del libro dell'amore dell'eterna sapienza. Essere una guida in un itinerario verso Cristo sapienza. Cristo è venuto a cercare noi, allora il Monfort ci aiuta con questo libretto, con una parte di questo libretto, ad andare verso Cristo. Incontro che è domanda, risposta, silenzio religioso dell'uomo davanti a una parola che lo supera. Sublime insieme familiare, duetto tra sposo e sposa che fiorisce nell'unisono dell'uomo che calca le orme della sapienza sui sentieri dell'uomo. Quindi la Bibbia, come Monfort la usa e ce la presenta attraverso tutte queste citazioni e attraverso, ripeto, soprattutto il libretto dell'amore dell'eterna sapienza, non è altro che la descrizione della storia di salvezza di Dio verso l'uomo, ma il Monfort la usa in maniera tale da suscitare il desiderio dell'uomo di andare verso Dio. Il titolo Amore dell'Eterna Sapienza ha proprio questo doppio significato. Amore dell'Eterna Sapienza verso l'uomo e amore dell'uomo verso l'Eterna Sapienza. Quel dell'eterna sapienza ha questo significato doppio, oggettivo e soggettivo, di Dio e dell'uomo. E proprio l'uso che il Monfort fa della Bibbia, come lui ce la presenta, è proprio per far nascere in noi. Vedi questo tuo fidanzato come ti vuole bene, dai un corri incontro, dai un bacio, seguilo. Questo ci vuol dire il Monfort, come ci presenta la Bibbia. E mi sembra che l'amore del Monfort verso Cristo si è arricchito proprio partendo dall'incontro di lui nella scrittura e poi confermato in tutta la sua opera missionaria. Tutto quello che Monfort ha fatto, realizzazioni di congregazioni, costruzioni di calvari, restauri di chiese, fondazioni di confraternite, missioni, predicazioni, scritti, tutto quello che ha fatto nella sua breve vita manifesta l'amore che lui aveva verso Cristo e il desiderio appunto che gli uomini amassero Cristo. Mi sembra che il numero 61 del Trattato alla Vera Devozione manifesti proprio questo. E voglio concludere appunto questo incontro, questa catechesi, leggendo questo numero che conosciamo, ma secondo me bisogna imparare a memoria, perché è veramente splendido. Sia perché appunto conferma quanto ho detto finora, tutte queste citazioni della parola di Dio che manifestano questo amore di Dio verso l'uomo e dell'uomo verso Dio. Numero 61 del Trattato della Vera Devozione. Andate poi a guardare, contate le citazioni che ci sono. Gesù Cristo, nostro Salvatore, vero Dio e vero uomo, deve essere il fine ultimo di ogni nostra devozione. Diversamente sarebbe devozione falsa e ingannatrice. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine di ogni cosa. Noi lavoriamo, dice l'Apostolo, solo per rendere ogni uomo perfetto in Gesù Cristo. Solo in Cristo abita infatti corporalmente tutta la pienezza della divinità, con ogni altra pienezza di grazia, di virtù e di perfezione. Solo in Cristo siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale. Egli è il solo Maestro che deve istruirci, il solo Signore dal quale dipendiamo, il solo campo al quale dobbiamo essere uniti, il solo modello cui dobbiamo rassomigliare, il solo medico che ci deve guarire, il solo pastore che ci deve nutrire, la sola via che ci deve condurre, la sola verità che dobbiamo credere, la sola vita che deve vivificarci, il solo tutto che ci deve bastare in ogni cosa. Tranne il nome di Gesù Cristo non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Dio non pose per noi altro fondamento di salvezza, di perfezione e di gloria all'infuori di Gesù Cristo. Ogni casa che non sia costruita su questa solida roccia poggia sulla sabbia mobile e presto o tardi sicuramente cadrà. Ogni fedele che non è unito a Cristo come il trancio alla vite cade, secca e serve solo ad essere gettato nel fuoco. Se invece siamo in Gesù Cristo e Gesù Cristo in noi, non c'è più nessuna condanna da temere. Negli angeli del cielo, negli uomini della terra, nei demoni dell'inferno, né alcun'altra creatura potrà farci del male, perché non potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Tutto possiamo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Possiamo rendere ogni onore e gloria al Padre nell'unità dello Spirito Santo, possiamo diventare perfetti ed essere profumo di vita eterna per il prossimo. Amen.